Eccoci qui, ciao Fabio.
Ciao Roberto.
Hai visto che abbiamo di nuovo come ospite il nostro
È un gran
amico
bel
Massimiliano Di
colpo.
Pasquale,
Grazie,
il quale
buonasera.
esperto, come abbiamo già detto, nella scorsa puntata di Ucraina. Ci vuole parlare oggi di un tema importante che abbiamo già trattato, ma è bene sviscerare per bene. Tra l'altro, abbiamo un'esperienza specifica su questa cosa, sulla disinformazione e quello che accompagna, o che ormai tutti stanno notando, tra l'altro, perché parlarne fino a 2 mesi fa sembrava di dire delle cose lunari. Invece oggi le persone si sono accorte che questa disinformazione c'è, perché è evidente, vedi delle immagini, ti raccontano delle cose che non quagliano con queste immagini, qualche problema te lo poni. Quindi è un momento utile. Va bene, Massimiliano Di Pasquale, ti ho presentato, dici
Dobbiamo
cosa sta
aggiungere che lui
succedendo.
è autore di uno
Sì.
splendido libro, Abbecedario ucraino, e ricordiamo, prima di lasciare la parola a Massimiliano, di mettere un like, di iscrivervi al canale, così se ci fate raggiungere i 1000 iscritti abbiamo tutta una serie di bonus che sono molto importanti e ci consentono, insomma, di diffondere questa nostra attività un po' più.
Di diventare ricchi anche.
Quello, ecco, non ci scommetterei troppo,
Non
però
illudiamoci,
insomma,
però ci proviamo almeno.
esatto, magari così possiamo fare concorrenza a Lady Gaga o a Fedez, non lo so.
Bene,
Parola a te,
Massimiliano.
Massimiliano.
Cosa c'è di nuovo?
Allora, cosa
Cosa
sì,
c'è di
innanzitutto vi
nuovo su questo
ringrazio
fronte?
per l'invito, sembra un piacere. Di nuovo, cosa di nuovo? Tu hai introdotto il tema della disinformazione, del fatto che c'è una certa consapevolezza ora della disinformazione. Sì, questo in parte è vero, ma ho sentito anche molti discorsi un po' diversi, nel senso che si dice c'è una guerra e quindi c'è propaganda. Sì, la propaganda è diversa dalla disinformazione. La propaganda di guerra può essere anche, ok, io dico che ho battuto tot aerei e questo può essere sia sul fronte ucraino che sul fronte russo. Ecco. Quindi io distinguerei la propaganda, per esempio, dalla disinformazione. Questo non perché tu hai detto una cosa corretta, ma in questi giorni in TV sento dire, ma siamo in guerra e quindi è normale che c'è la propaganda di guerra da una parte e dall'altra. Allora, distinguerei la propaganda di guerra che riguarda, per esempio, il numero di aerei o di carri armati abbattuti da l'una dall'altra parte, da invece la disinformazione che sostanzialmente riguarda fondamentalmente l'invasore, nel senso che la Russia ha preparato questa invasione su larga scala attraverso un'opera di disinformazione, di guerra ibrida che è durata 8 anni. Per cui, non so,
Anche di più,
sì, di
cominciato
più,
anche
io dico
l'Ucraina.
di più sicuramente, però è da quando c'è stata l'occupazione della Crimea e poi l'apertura di un fronte di guerra in Donbass nell'aprile 2014, che sono 8 anni che la guerra è su due piani, un piano appunto operativo, e quindi la guerra in Donbass, seppure è stata fino al 24 febbraio a intensità medio-bassa o a volte anche alta nei primi mesi, ma dopo poi si è abbassata, e invece una guerra proprio ibrida che è fatta appunto con i mezzi non lineari, che è durata per 8 anni, che è questo appunto degli attacchi cyber piuttosto che della disinformazione, piuttosto che appunto anche l'uso dell'arma energetica come energy weaponization, direbbero gli inglesi, insomma. Quindi questa è una cosa molto importante. Venendo appunto alle narrazioni su cui Putin ha costruito la guerra, appunto c'è la narrazione che Ucraina e Russia sono lo stesso popolo. Questo non è vero, forse l'abbiamo già parlato l'altra volta. Adesso non vorrei ripetere le
Sì.
cose che ho detto l'altra volta, ma vorrei andare appunto all'aggiornamento della disinformazione, nel senso che Fissiamoci su questo punto.
esatto, ci sono state dei messaggi disinformativi che sono stati il pretesto per fare questa operazione,
Putin definisce non una guerra, ma definisce un'operazione militare di denazificazione, quindi non, qui uso un linguaggio orwelliano, cioè nega che ci sia la guerra, e che lo stesso suo ministro degli esteri, Lavrov, nega che ci sia una guerra, anche l'ambasciatore russo in Italia ha detto che non c'è una guerra, ma c'è, sono tutti allineati su questa idea dell'operazione speciale di denazificazione.
Posso fare un appunto su questo? Perché ieri ho fatto... Certo. Allora, loro dicono che non c'è una guerra in Ucraina, bene. Ma allora com'è che quando si chiede la no-fly zone, allora quello è un atto di guerra?
Beh, certo, ma anche quando... anche ma è la stessa cosa... Ma la stessa cosa succedeva nel 2014 in Donbass. Anche loro negavano di esserci. E poi facevano delle affermazioni che dimostravano che in realtà c'erano. Ecco, per cui...
Ecco, ne approfitto anch'io perché c'è una cosa da fare, una piccola chiosa. C'è una cosa veramente straordinaria vedere personalità come Lavrov. Cioè, vado un attimo, noi siamo abituati a ricordare quella storia delle fialette, no? delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, che è stata una bugia sicuramente, ma diciamo che è un caso pressoché unico nella storia, almeno. Di questo tipo.
Ma anche perché poi era Saddam che diceva di averle le armi chimiche, quindi
non lasciava le ispezioni o le ostacolava degli ispettori ONU che dovevano controllare i laboratori,
i siti di stoccaggio, le varie
quindi era abbastanza credibile la cosa, infatti fu creduta. Ma Lavrov è veramente un bugiardo seriale, cioè non, è una persona che arriva, ma Lavrov un po' tutta un po' tutti anche agli alti livelli, ambasciatori, Putin stesso penso che, se adesso non ho presente, ma penso che racconterebbe delle panzane sesquipedali negando l'evidenza, perché a me fa venire in mente questo, poi ti lascio andare avanti. Quando nel film, nella serie che riguardava Chernobyl, come si chiama in ucraino, a un certo momento lo scienziato, quello che sta illustrando durante il processo quello che è successo, dice: quello che è successo è colpa delle bugie, perché l'Unione Sovietica è fondata sulla menzogna, sulla bugia sistematica. Certo. E quella è un'affermazione molto forte che a me è rimasta impressa e mi dà l'idea che sia veramente così, cioè negare anche l'evidenza, dire le bugie.
Assolutamente.
Scusami.
Quindi nell'incontro precedente ci eravamo occupati appunto della disinformazione che ha supportato, che è stata usata come espediente e come scusa per poi effettuare questa invasione su larga scala che è partita il 24 febbraio. Adesso è interessante vedere cosa dicono i siti legati alla Russia in questi giorni. Allora, io farò un distinguo perché le narrative a partire dal 15 marzo in poi, quindi negli ultimi 20 giorni sostanzialmente, non è più possibile collegarsi con Sputnik Italia, perché comunque è stato reso inaccessibile. Probabilmente anche una forma di tutela, si può dire anche giusta, forse, non lo so, si può discutere su questo. Probabilmente lo si può fare andando su delle piattaforme web particolari in cui non... Però su un normale browser non è possibile. E quindi mi sono interessato, ho cominciato a studiare un po' quello che dicono altri outlet, uno direttamente legato alla Russia, che è appunto il sito geopolitica.ru, che è il sito di Dugin, che molto probabilmente è finanziato da Malofiev, che è uno di questi oligarchi legati al Cremlino e che è quello che sponsorizza anche il Family Day, ecco, in Italia, ed è molto legato anche alla Chiesa Ortodossa, il che ha un senso, perché poi le narrative, vedremo, di Dugin sono molto legate anche al ruolo della Chiesa Ortodossa russa, alla tradizione, al dipingere, al demonizzare l'Occidente, definendolo appunto un luogo di pervertiti che vanno, insomma, poi vediamo nello specifico le narrazioni. Questo è il primo sito che ho esaminato, diciamo, in questi 20 giorni. E poi c'è il sito L'Antidiplomatico. L'Antidiplomatico, che è un sito italiano che riprende molti articoli sia di Sputnik che molti articoli di geopolitica, e anche ha suoi articoli con dei suoi corrispondenti da Mosca. Per esempio, ieri la sua corrispondente da Mosca ha scritto che quello di Bucha è una fiction, non è vero che a Bucha sia stato un eccidio da parte dei russi, è una fiction, oppure se c'è stato, eventualmente è stato fatto dagli ucraini, insomma, narrative di questo tipo. Tra l'altro sull'Antidiplomatico scrive anche uno degli ospiti che va sempre su Rete 4 a parlare, che è appunto uno dei leader di potere al popolo, un ex sindacalista della FIOM.
Cremaschi, Giorgio
Cremaschi,
Cremaschi,
esatto. Tra l'altro,
stalinista a tutto tondo.
no, poi Cremaschi dice, no, quando va in televisione sembra quasi moderato, in realtà poi sull'Antidiplomatico sposa tutte le tesi del Cremlino, anche quelle più virulente. Però
Ma
poi
lui è stato sempre
sì.
un agente di disinformazione, ha fatto una carriera imbonendo i cretini, è proprio un sicario stalinista, sicario, diciamo, mediatico stalinista, da quando, voglio dire, ha
Certo.
iniziato l'attività politica.
E anche qui
Uno dei peggiori.
faccio una breve parentesi prima di andare nel dettaglio delle narrative, propongo una riflessione sul ruolo dei media, perché qua poteva andare bene fare l'infotainment in fascia pomeridiana, perché comunque in fascia pomeridiana costa di meno fare l'infotainment piuttosto che avere informazione, ma su argomenti frivoli. Fare l'infotainment adottando la par condicio, tra virgolette, in prima serata, invitando propagandisti del Cremlino a rapportarsi con poche persone serie, è una cosa veramente dell'assurdo. È un po' la logica che anche di quella parlamentare dei 5 Stelle, che non ha assistito alla conferenza stampa, cioè all'incontro di Zelensky collegato appunto col Parlamento italiano, perché proponevo che se parla Zelensky deve parlare anche Putin. Questo è, insomma, siamo a questo livello di follia, esatto. E poi chi prova a dire qualcosa para di censura, insomma. Io veramente vorrei fare una riflessione su questo tema, perché è molto grave, secondo me, che le televisioni, per una mera logica di audience, spero che sia la logica di audience e che non sia
No, non
niente.
è solo quello, è che ci
Non
credo.
è solo, magari
Non è
alcuni sono.
solo quello, perché al limite, se vuoi fare audience, inviti, che cavolo ne so, Iva Zanicchi o Alba Parietti o qualcheduna che si scoscia un po', capito, che fa le mossettine in TV, e quello
Però audience
attira.
nel senso di creare lo scontro. È chiaro che se metti un propagandista del Cremlino, come se c'è stato Dugin, c'è stato anche un giornalista, tra
Un
virgolette,
giornalista che
della
chiaramente
televisione russa, insomma.
cameriere per
Quindi,
questo
insomma,
propagandista.
queste sono cose molto gravi, soprattutto le persone più fragili, intendo persone che non sono correttamente informate, possono veramente pensare, che non conoscono questa questione, possono veramente pensare che forse anche la Russia c'ha qualche ragione. Insomma, questo è veramente molto, molto pericoloso. Ma veniamo appunto alle narrative sull'invasione dell'Ucraina, che ho trovato facendo appunto, analizzando questi articoli, insomma. Bisogna avere uno stomaco anche abbastanza forte per leggere sta roba, perché ci sono delle cose veramente. Allora, diciamo che, per esempio, se esaminiamo la settimana dal 16 marzo fino al dal 16, diciamo, al 28 marzo, sì, sono non una settimana, sono 12 giorni. Vediamo più o meno che i principali messaggi riguardano Azov. Per esempio, Azov a aver bombardato il teatro Mariupol, oppure tutti, collegato a questo c'è il fatto che i media filonato italiani stanno rilanciando la propaganda di Mariupol, quando in realtà è stata una false flag di Azov. Oppure il regime nazista di Kiev potrebbe dotarsi dell'arma nucleare per attaccare la Russia.
I laboratori biologici.
Esatto, bravo, poi c'è quella dei laboratori biologici finanziati dagli americani.
dal figlio di Biden.
Esatto, gli americani nello specifico dal figlio di Biden, esatto. E poi soprattutto, non so, chi comanda oggi in Ucraina sono gli eredi dei collaborazionisti di Bandera, che sono stati aiutati dalla CIA, come al tempo erano aiutati dalla CIA, lo sono ancora oggi. E poi, insomma, questi sono i messaggi, se vogliamo, quelli più frequenti, che magari abbiamo sentito anche in televisione, appunto, rimandati.
Ma poi rilanciano le interviste di Giulietto Chiesa, Buonanima,
esatto, esatto.
2 anni fa, in questo sito che si chiama Antimafia 2000, sì, che sì, è particolarmente spregevole, perché usa il logo antimafia per fare una propaganda vomitevole di gente veramente di infimo,
sì,
infimo,
adesso che Giulietto,
di infima fibra morale, e continuano, cioè se vai su YouTube
adesso che Giulietto è passata a miglior vita, intervistano spesso questo sedicente fotoreporter Bianchi, che è stato in Donbass, mm-hmm, che dice le stesse cose di Giulietto. Lui è un discepolo di Giulietto per sua stessa missione, lo dice, sì, che con orgoglio. Oppure addirittura la Cucurnia, che è la moglie di Giulietto Chiesa. La Cucurnia è andata in televisione sulla 7 da Giletti e ha sostenuto che gli ucraini stavano elaborando un'arma nucleare per attaccare la Russia, e quindi era giusto attaccare l'Ucraina per neutralizzare anche gli impianti nucleari, perché lì stava producendo una bomba nucleare, insomma, cose di questo tipo, insomma, ecco.
Ma ti posso dire su questo punto, non so se l'avevamo già parlato, mi è capitato di dirlo in un'altra puntata. Io ho lavorato per il Fondo Monetario Internazionale durante la guerra civile nella ex Jugoslavia. I serbi accusavano i croati di immettere sostanze radioattive nei fiumi che dalla Croazia scendevano verso la Serbia, prendendo le scorie della centrale nucleare che c'era in Croazia. Quindi, capito, non è nulla di nuovo.
Assolutamente.
È una propaganda dello stesso stampo, della stessa marmaglia e con la stessa disonestà imparata, certo, a Mosca, imparata dai sicari mediatici sovietici. Certo. Certo. Tutto, certo, quell'impianto che sopravvive intatto ai giorni nostri.
Poi ci sono gli evergreen, quello che chiamo i fake evergreen, la disinformazione evergreen, cioè che c'è stato un colpo di Stato in Ucraina nel 2014, che c'è stato un genocidio nel Donbass. Questi sono gli evergreen che ci sono sempre. Questi sono 8 anni che vanno avanti.
Ma a proposito di coppie celebri, no? C'è la coppia Bianca Berlinguer-Luigi Manconi.
Sì.
La Berlinguer che assolda Ursini per il suo programma, per rimpiazzare quell'alcolizzato che si spaccia per intellettuale e che così,
Corona.
Esatto, quello che insomma, capito, serviva un personaggio con una verve, visto che il Montanaro non tirava più. E Manconi, che è uno che viene da Lotta Continua, se non erro, sui giornali dove imperversa, raccontano le stesse minchiate pacifiste.
Io non ho letto nulla di Manconi.
Sì, che poi, ma sempre con quel tono mellifluo, no? Da intellettualoide. Come dire, critico, pensoso, però insomma è un modo più sofisticato di fare propaganda sovietica. E da quella, cioè, è gente che, io dico spesso, il comunismo è come la rogna, magari ne guarisci pure, ma ti rimangono i segni ed è una rugna del cervello.
A proposito di ex lotta continua,
lettera del cervello.
A proposito di ex lotta continua, possiamo citare anche Tony Capuozzo. Capuozzo, io vedo le cose che leggo, le cose che scrive su Facebook, sono cose imbarazzanti. Anche ha messo in dubbio anche lui Buccia, l'ha messo in dubbio anche lui.
Sì, ma quello pure un altro pagato per quel ruolo.
Non so se sia pagato o se non lo so. Lui mi ricordo faceva delle cronache dall'ex Jugoslavia e finché aveva coperto la guerra nella prima fase mi sembrava abbastanza credibile nella prima fase. Poi nel momento in cui invece c'è entrato si parlava di Serbia, di bombardamenti alla Serbia, allora lì si è visto, ha cambiato un po', però sono cose di 30 anni fa, io ero anche molto giovane, mi pare di ricordare così. Non vorrei
io non ero in Italia, quindi
però adesso mi pare evidente che stia comunque sostenendo in qualche modo, seppure con dei distinguo che sono dei distinguo dialettici più che altro retorici, le ragioni anche della Russia in qualche modo. Zelensky è un attore, cioè
che si è arricchito con la politica.
A capo di Stato c'è un attore. Uno potrebbe dire che okay, da una parte c'è un attore, dall'altra parte c'è un ex del KGB che cioè.
Capuozzo usa un'indubbia capacità di scrittura per e anche la sua esperienza di giornalista per raccontare la guerra dal punto di vista umano e chiedere la pace, che, ma con toni e anche con affermazioni che fanno chiaramente capire che lui tiene
è un falso.
È completamente fuori dalla
realtà. Non posso pensare che sia. Io l'ho conosciuto un paio d'anni fa, che è venuto anche per il dito a fare una conferenza. Non ci sembrava una persona assolutamente in sé. E allora parlava dei Marò, quelli che in India avevano. Ci parlò dei Marò, aveva appena pubblicato un libro, ed era una persona assolutamente capace pienamente in sé. Non è possibile che lui racconti queste cose sbagliandosi. Lui le racconta, prende gli argomenti della guerra, e quello che della guerra è brutto emotivamente, prende le persone per dire la guerra dobbiamo smetterla, e quindi Zelensky la prolunga, provoca delle sofferenze nel popolo ucraino e lo fa in maniera disonesta, perché lui sa benissimo.
Ma io adesso voglio vedere se questa narrazione, questa narrazione, queste menzogne, di fronte ai massacri, continueranno a poter essere utilizzate. Perché di fronte al fatto che i russi ammazzano, torturano, deportano,
Stuprano.
Cioè, come si fa a dire arrendetevi perché così vi evitate ulteriori sofferenze? Cioè, con che faccia questa feccia umana continuerà a raccontare la stessa menzogna? Io me lo chiedo. Perché adesso, come dire, le chiacchiere stanno a zero. Potrei pure raccontare che i morti di Bucha sono manichini o sono bambole di pezza.
Lo stanno già facendo.
So, però adesso che verranno...
Però appunto funziona.
Come faranno a dire bisogna... Come farà Orsini a dire... arrendetevi, costruiamo due ospedali per curare russi e ucraini, così facciamo vedere come siamo buoni e facciamo contento pure il Papa.
Orsini e anche gli altri adesso, dopo aver negato la realtà, dopo aver cercato di attribuirla all'avversario, arrivano all'ultima riserva, che è retorica, che è quella di dire che anche la NATO, anche gli Stati Uniti, e allora l'Afghanistan, e allora Abu Ghraib, e allora Vietnam, che è un argomento al quale uno dovrebbe rispondere, non è che
E quindi perché se
non è
qualcuno
che, non è
ha
che un...
sparato nella folla, sulla folla, tu puoi sparare sulla folla perché ti
appunto,
senti
però
moralmente
questo
autorizzato? Cioè
ovviamente no, però questo tocca quello che secondo me è un punto debole della informazione, della nostra struttura mentale che è molto presente in Italia, che è l'odio antiamericano. Allora,
Assolutamente, sì. Infatti io volevo arrivare proprio qua, quando c'è, mi è venuta in mente proprio questa cosa da dire quando tu parlavi. Tutte queste, il fatto che ci sia una comunanza tra populisti, estrema destra, estrema sinistra, una vicinanza a Putin, è dovuta alla cultura profondamente anti-americana. E questa è una cosa che noi con l'Istituto Germania abbiamo rilevato, abbiamo scritto il nostro paper, il paper che ho scritto io assieme a Sergio Germani. Cioè abbiamo analizzato come in realtà anche quando il PC o alcuni intellettuali del PC comunque hanno preso le distanze prima da Budapest e poi da Praga e quindi hanno preso le distanze, seppure anche lì bisognerebbe fare uno studio molto accurato perché poi le distanze vere e proprie dal PC, dal KUS non le hanno prese fino a un certo
quando hanno
punto.
invaso l'Ungheria, gli si è opposto e è stato espulso.
Esatto. Però diciamo, allora, ammesso e non concesso, siamo benevoli che anche dopo le esperienze di Budapest e di Praga, il PC si sia distaccato dall'Unione Sovietica, ammesso questo, però la cultura, il brodo culturale di sinistra non è sempre stato permeato da un anti-occidentalismo, un anti-americanismo che non si è affievolito, anzi, forse è paradossalmente aumentato. Quindi è qui che va fatta la riflessione. Paro paro, questa cosa si è riproposta nel momento in cui è crollato l'impero sovietico e addirittura si pensava, con la fine della guerra fredda, di poter addirittura fare delle alleanze con questa Russia di tipo programmatico, da parte di gruppi anche di gruppi di destra, appunto perché non, finita la guerra fredda occorreva liberarsi dagli americani, per cui anche alcuni di sinistra, scusa, di destra, di estrema destra, che magari potevano aver appoggiato in certa misura anche gli americani in ottica antisovietica, nel momento in cui l'Unione Sovietica non c'era più, l'America non serviva più, e allora è lì che nasce, per esempio, tutto il discorso degli euroasiatisti, Dugin, i collegamenti anche con la destra italiana, quindi Mutti, Cardini, e anche la destra francese, De Benoist, questi qua. È in quel brodo culturale lì che nasce. Finisce la storia, anche se la storia non è finita, finisce la guerra fredda, a quel punto non c'è più il problema del comunismo, come se l'Unione Sovietica fosse comunista, era un regime che andrebbe studiato molto bene, insomma. E a quel punto si può, queste idee russe vanno bene anche per l'Europa, un'Europa da Vladivostok a Lisbona, che appunto è il progetto di Dugin, perché comunque non c'è più il comunismo, quindi non c'è questo problema per gli europei. E su questa cosa che hanno insistito molto gli intellettuali di destra europei, insomma.
Beh, anche perché deriva tutto questo discorso da un importante filone intellettuale, che è quello della rivoluzione conservatrice, da Mann, da Schmitt, parliamo di esattamente un secolo fa, negli anni 20 del secolo scorso, dove si pone l'Europa continentale come l'obiettivo, diciamo, un recupero delle tradizioni, anche quello tradizionalista, antimoderno. Perché viene infatti in parte sposato dal nazismo nel suo essere antimoderno e per la tradizione, per il recupero delle antiche tradizioni. E le tradizioni in questo senso sono le tradizioni europee. E qual è il paese che più mantiene la tradizione? E il paese dove c'è la terza Roma, appunto, è la Russia, anche perché è il paese più arretrato.
Spiegala bene questa la terza Roma, perché magari non molti la sanno.
Beh, la prima Roma è Roma ovviamente, poi passa a Bizanzio, Costantinopoli, e poi con Cirillo e con l'evangelizzazione russa,
Cioè,
Pietro.
quello che è sopravvissuto all'impero romano, al cristianesimo originale, è stato trasferito a Bisanzio una volta che Roma viene conquistata, viene invasa dai barbari, e poi una volta che Bisanzio cade nelle mani dei musulmani, diciamo, questa fiaccola rimane accesa nel, appunto, nell'Ucraina e nella Russia.
È Mosca proprio che diventa
la terza, esatto, è Mosca che c'è proprio di questa cosa della terza.
E Dugin ne parla apertamente. Io ho visto l'intervista che ha fatto a, non mi ricordo, a Rete 4, se non ricordo male, e esattamente questo, questa farneticazione della terza Roma, lui la così ne parlava come di un fatto normale. Ma Massimiliano, su questo mi piacerebbe conoscere la tua opinione, perché in un articolo su Novaya Gazeta di 2 settimane fa, prima che la chiudessero di fatto, veniva spiegato che l'infatuazione dell'attuale leadership russa per l'Ucraina ha radici molto antiche e praticamente è frutto di questa contrapposizione che perdura dal 700, dall'800 in Russia, tra, dico per semplificare, i filo occidentali, cioè quelli più sensibili alla cultura europea occidentale, al liberalismo, e quelli invece imbevuti di misticismo ortodosso, slavofilia, ritorno alle tradizioni, nazionalismo, popolo che deve prevalere sull'individuo, eccetera, eccetera. E questa dicotomia, insomma, questa frattura è passata per l'epoca zarista, ha pervaso anche il bolscevismo e poi lo stalinismo, insomma l'Unione Sovietica, persino tra i dissidenti dell'epoca sovietica, quindi i Solgenitsyn e i Sakharov, esisteva questa cesura. E poi, sì, come un fiume in piena, si è riversata nella Russia post-sovietica e oggi domina con Putin. Insomma, questo, ci dai un po' il tuo parere su questa?
Sì. Questo è un tema veramente molto interessante. Adesso io proverò a fare qualche considerazione, ma veramente richiederebbe tanto studio. Io innanzitutto riflettevo proprio in questi giorni di guerra di come occorra veramente ristudiare, o meglio approfondire, tutta la vicenda sovietica, perché comunque non la conosciamo. È vero che sono state pubblicate diverse opere sulla sovietica, soprattutto di un'ottima letteratura in Italia c'è un'opera interessante, è quella di Graziosi, che è un libro fatto abbastanza bene, secondo me. Però comunque ci sono dei filoni di studi sull'Unione Sovietica anche in America, anche in Canada, perché chiaramente il Canada ha una grande comunità anche di ucraini, anche per capire qual è stato il ruolo dell'Ucraina nel crollo dell'Unione Sovietica. Però va proprio studiata l'Unione Sovietica da vari punti di vista, perché ci accorgiamo che oltre alla lettura ufficiale, non ufficiale, anche alla storiografia che c'è adesso, ci sono dei filoni come quello che tu hai citato, che vanno sicuramente approfonditi. Per esempio, anche tutta, io dico qualche considerazione, però una cosa interessante, e mi rallaccio a quello che hai detto tu, è quella che riguarda il dissenso, per esempio, no? Anche il dissenso in Italia visto come un monolite, ma non è che Sakharov e Solzhenitsyn dicevano le stesse cose, cioè all'interno del... Prima di tutto, cosa vuol dire essere dissidenti? Dissidenti vuol dire essere contro il regime sovietico. Uno poteva essere contro il regime sovietico per tutta una serie di motivi anche molto diversi tra loro, lo poteva essere anche per un discorso opportunistico al limite, cioè non facciamo tutte le anime candide, siamo molto onesti. Allora, per esempio, e qui vengo a Solženicyn. Solženicyn, che poi è stato uno che ha rivalutato anche in qualche modo Putin nell'ultimo periodo prima di morire, ecco. Solženicyn aveva un'idea, era dissidente sostanzialmente perché per lui il problema è che l'Unione Sovietica era uno Stato che non era religioso e che era uno Stato comunista. Allora è vero che l'Unione Sovietica era uno Stato comunista. Cos'è il comunismo? Anche su questo possiamo riflettere, ma veniamo al discorso religioso. E qui ci rilasciamo proprio anche al filone di Dugin e poi lo vediamo. Cioè, se, non è che Solženicyn criticava l'Unione Sovietica perché era un regime illiberale, lo criticava perché era un regime ateo. Quando poi è salito al potere Putin, che faceva più o meno le stesse cose dei sovietici, anzi in questo momento sta facendo pure peggio, o comunque cose molto simili a quelle che faceva Stalin, allora per Solženicyn andava sostanzialmente bene anche Putin, perché comunque la Russia aveva riconquistato il suo ruolo anche appunto di terza Roma, di mondo spirituale, e c'è questo mondo spirituale ortodosso che di spirituale in realtà ha ben poco, se pensiamo anche alle affermazioni belligeranti di Kirill, che ha detto che la guerra di Putin è una guerra giusta, perché è contro un Occidente corrotto. E c'è un saggio, per esempio, e qui finisco con Solženicyn. E qui la differenza tra un Solženicyn o un Sacaro, che obiettivamente aveva delle idee quasi liberali, quasi democratiche, seppure contestualizzate a un intellettuale che era comunque un intellettuale vissuto in Unione Sovietica, qui la
Però
differenza tra un
guardava
Solženicyn.
Occidente.
Sì, però la differenza tra un Solženicyn e un Sacaro è abissale. Quindi lì, sostanzialmente, nel dissenso sono tre filoni. Un filone democratico è quello di Sacaro, un filone ortodosso tradizionalista che è quello di Solženicyn, e poi c'è un terzo filone di quelli che dicevano che l'Unione Sovietica non è in realtà un comunismo e quindi va riformata in senso di un socialismo, di un vero socialismo. Quindi questo in estrema sintesi. Mentre in Italia è stata concepita come un monolite questa cosa. Solženicyn scrisse questo libro, che è un libro che si intitola La questione russa, alla fine del secolo XX, che è un libro pubblicato da Einaudi nel 95, questo qua, in cui dice sostanzialmente che Ucraina, Russia, Bielorussia e Kazakistan sono un unico popolo e bisogna ricompattarli assieme, perché comunque la Russia ha una missione speciale, quindi per la Russia non valgono le regole del mondo democratico. E se pensiamo a questa cosa qua, non valgono le regole del mondo democratico, la Russia ha una missione speciale, la Russia è la salvezza, la Russia è la luce. Sono le stesse cose che dice Dugin oggi e che diceva Ilin, il filosofo fascista a cui si è rifatto Putin, quando a partire dal 2012 ha dato una svolta al suo regime, ammantando di questa nuova ideologia fascista, il suo regime cleptocratico. Queste sono cose sono cose su cui occorre riflettere, e quindi sono questioni da studiare. E qui torno e vengo alle narrazioni di Dugin, perché le narrazioni di Dugin di questi giorni sul suo sito Geopolitica rimandano moltissimo a questo tema, perché si dice addirittura che questa è una guerra di religione, è una guerra tra l'Occidente corrotto, appoggiato dalle lobby ebraiche e dai nazisti, quindi gli ebrei sono nazisti perché appoggiano la modernità, contro la Russia, il mondo ortodosso, perché il mondo ortodosso è il mondo puro. Lui dice proprio che il mondo ortodosso è la luce e dobbiamo assolutamente vincere, perché questo è uno scontro di civiltà. Non possiamo perdere come nel 17 e nel 91. Perché non possiamo perdere come nel 17? Perché nel 17 l'avvento della rivoluzione prima liberale e poi di quella bolscevica viene vista come delle due rivoluzioni fomentate dall'Occidente contro la Santa Madre Russia. Questa è una cosa molto importante.
Che in parte è anche vero, che in parte è anche vero perché
Non sono molto d'accordo. In che senso è anche vero?
quando mandarono col treno
Ah, beh, ma quello fu
in Russia perché perché portasse lì il virus del comunismo.
Beh, per far ribellare le divisioni russe sul fronte orientale,
esatto. Però vedi,
sì, ma concepì, sì, no,
questo libro
il comunismo,
di ma...
colpire il comunismo Scusami. Sovietico come qualcosa di occidentale contro la Russia è un po' una forzatura, se vogliamo.
No, era più,
allora,
era più che altro una battuta. Che però i russi
all'episodio del treno di Lenin che dalla Germania va, quello è una quello ci può stare, però tutto il discorso di Dugin è molto diverso. Lui dice che sta.
Certo. Però vedi, questo libro che io contrappongo a quello di Solženicyn, dove Marx scrive, sono articoli che lui ha pubblicato insieme a lui, contro la Russia, indica che la Russia, che su questa riflessione del comunismo ci sarebbe molto da lavorare, sul comunismo ci sarebbe molto da lavorare, perché in realtà il comunismo non aveva niente a che fare con la Russia ed
Ma
è
certo.
stato probabilmente, e per questo è detestato da Solženicyn, perché il comunismo è l'evoluzione in senso moderno realizzato alla russa, quindi in una maniera bestiale, ma è l'evoluzione in senso moderno di quella che era il capitalismo nella sua forma più dispiegata. Tant'è vero che Marx detesta la Russia perché è un paese arretrato e non mai avrebbe potuto pensare che si sarebbe proprio lì sviluppato. Il comunismo doveva svilupparsi in Inghilterra, in Germania,
Sì,
nei paesi più
anche perché
avanzati.
mancava una condizione sine qua non è fondamentale, cioè il fatto che la Russia non era affatto un paese industrializzato che
Non
dovesse
aveva il
passare
proletariato.
alla seconda fase, cioè il superamento del capitalismo attraverso il comunismo, cioè non c'era proprio l'industrializzazione, era
Non c'era il
minimale.
capitalismo, punto.
E poi il capitalismo russo, questo è interessante perché studiando l'Ucraina l'ho capito molto bene, anche studiando il Donbass, tutte le imprese che c'erano in Donbass, alla faccia che il Donbass è una regione russa, erano tutte imprese in realtà inglesi, cioè le città minerarie le hanno costruite i gallesi, gli inglesi, così come i primi
Ah,
impianti
sì?
le siderurgici, li hanno costruiti imprese belghe dell'Inghilterra e francesi. Quindi per dire come quel po' di capitalismo che c'era, poco, quel po' di industrializzazione che c'era in Russia era tutto, derivava tutto da investimenti e da imprenditori esteri. E non siamo in un'epoca, non eravamo nell'epoca della globalizzazione. Quindi questo vuol dire come sostanzialmente la Russia fosse molto, molto arretrata da questo punto di vista.
Ma se ti vuoi fare una risata, Roberto, su questo tema della Russia che per Marx non avrebbe potuto sviluppare il comunismo in quanto non era neanche una nazione capitalista.
Beh, mancava il proletariato,
Mancava il
banalmente.
proletariato. No, questo stesso argomento viene utilizzato nell'immediato dopoguerra da Stalin per sostenere Chiang Kai-shek contro Mao, perché finita la seconda guerra mondiale, e quindi quando in Cina scoppia la guerra civile tra i nazionalisti, il Partito Comunista, la Lunga Marcia, tutte queste storie qua, Stalin appoggiava Chiang Kai-shek perché
La
riteneva
Repubblica di Cina.
che non era pronta, cioè che la Cina doveva prima passare per una fase capitalistica e poi nel caso si sarebbe potuto trasformare in un regime comunista. Probabilmente era una scusa perché non voleva un'altra grande nazione, tra l'altro vicina alla Russia, diciamo, confinante con la Russia, con l'Unione Sovietica, rivale nel campo del comunismo internazionale. Però, ecco, quello fu lo stesso ragionamento addotto da Stalin sulla falsariga di quello di Marx.
Se volete possiamo passare in rassegna così perché sono divertenti, anche se sono inquietanti alcune delle cose scritte
Sentiamo,
da
sentiamo.
Dugin in questi giorni. Allora, l'Occidente ha visto l'Ucraina come un'opportunità per creare una sorta di ponte antirusso sul suo territorio. L'Ucraina non ha una storia nazionale, quindi l'Ucraina non esiste. Per accelerare la formazione di una nazione ucraina, l'Occidente ha soppresso la cultura russa dell'Ucraina dell'Est e l'ha portata verso una ideologia nazista. E il nazismo in Ucraina è il principale vettore politico-tecnologico che è stato utilizzato a partire dagli anni 90 per creare l'anti-Russia, ecco. Quindi l'Ucraina non esiste, l'Ucraina è l'antirussia, ma antirussia vuol dire anche che ha tutti i valori opposti a quelli della Russia, ovviamente. Poi, un'altra cosa interessante è che gli oligarchi Poroshenko e Kolomoisky hanno aiutato a trasformare l'Ucraina in uno stato nazista perfetto, a partire dalla primavera del 2014, da quando in realtà è iniziata la guerra in Donbass, una guerra portata dal Cremlino, però a partire dalla primavera del 2014 Kiev ha iniziato la nazificazione dei territori ucraini. L'Occidente ha trasformato l'Ucraina nell'antirussia. L'Occidente e Kiev stanno combattendo per una forma, per una sintesi patologica di liberalismo e di nazismo. Però queste forme
Ma
patologiche.
questa, scusami Massimiliano, no, ma questo è interessante perché uno,
Infatti.
come abbiamo anche detto un po' en passant in questa nostra chiacchierata, l'ideologia di cui è impregnato Dugin, che ha agganci con Evola e con questo filone fascista
Nero.
sostanzialmente, insomma, fascista, nazista, eccetera, eccetera. Insomma, come...
Più nazista che fascista, comunque.
Esatto, quindi, ma come ti spieghi che uno come Dugin esegri il nazismo quando è
Ecco.
impregnato esattamente di quel tipo di ideologia e filosofia?
Ma
Cioè,
certo, ecco, se posso aggiungere una parola. Io ho l'impressione che il modo in cui loro parlano di nazismo sia completamente diverso da come lo intendiamo noi.
Vabbè, ma il nazismo è una
No, non
cosa
è questo il
oggettiva,
punto.
cioè non è che uno può dare, non è che c'è stato il nazismo, che ne so, norvegese o quello sudafricano o quello boh, malese. Il nazismo è stato un regime in Germania,
Non certo liberale, come non certo
ma
liberale, anzi.
ben, voglio dire, non è che ci sono ambiguità. Tu vuoi dire il comunismo, allora, che ne so, l'eurocomunismo di Berlinguer puoi distinguerlo dal comunismo brezhneviano. Il maoismo lo puoi distinguere, ma che ne so, dalla.
Però tu stesso
Però il
facevi
nazismo è
vedere questa.
nazismo, cioè non ci
No, il
sono
problema. Allora,
sottigliezze ideologiche, no?
il problema è un altro. Loro giocano su questa cosa ovviamente per ribaltare sugli altri l'accusa di essere nazisti, sono loro nazisti e quindi ribaltano l'accusa sull'Ucraina. Ma il problema non è tanto che loro intendono in maniera diversa il nazismo. Al limite, nei paesi dell'est, dell'ex Unione Sovietica, c'è un'equazione non corretta talvolta tra fascismo e nazismo. Questo ci può essere. Però, quando Dugin parla di nazismo, e lui è il primo ad essere nazista, e lo usa strumentalmente contro gli ucraini, insomma, è un modo per dire: ok, io Ok, dico delle cose che sono la sintesi del nazismo, sostanzialmente, però poi le ribalto dicendo che gli ucraini sono i nazisti, in modo che un lettore imbevuto di propaganda e sprovveduto dice: no, ma lui, cioè, in realtà lui dice queste cose, però sono gli ucraini ad essere nazisti. Quello è un artificio retorico
Ma è questa la cosa
è facilmente,
tragica, no?
che però è facilmente, che si svela facilmente, cioè è facile svelarlo perché comunque basta
Mica
vedere
tanto, perché
la
la
storia,
gente non lo capisce.
ma perché non conosce la storia di Dugin. Allora io in tempi non sospetti, si parla di 5-6 anni fa, scrissi un articolo appunto su chi era Dugin, sul fatto che è un autore che si rifaceva a Genon, a Evola e soprattutto tutti i suoi legami con l'estrema destra europea. E quindi se uno
Pino Rauti, chiamiamo,
esatto,
cioè facciamo nome e cognome, perché no la gente non capisce. Pino Rauti, padre nobile di quella accozzaglia chiamata Fratelli d'Italia, di cui è una liderina pure sua figlia e suo genero, il noto sindaco e non compianto sindaco Alemanno, veniva da quel tipo di filosofia, di ideologia, no?
Ma infatti Rauti a un certo punto disse che lui voleva creare un partito di destra che voleva sfondare a sinistra, che se vogliamo è l'idea del rossobunismo che c'è adesso.
Ma Dugin a sua volta si rivolge nei suoi libri a Cacciari, a Gamben e alla sinistra, cioè per fare fronte comune contro, diciamo così, i valori occidentali, i valori liberali, eccetera, eccetera. Ma la cosa, appunto,
un altro modo in cui si può chiamare
questo... è che un nazista, no, accusi gli altri di essere nazisti esecrando quel termine. È come se io, che sono liberale, no, accusassi qualcuno di essere einaudiano, no, e lo dicessi con un tono di disprezzo. Cioè,
esatto. Anche perché uno dei modi in cui...
per imbonire una categoria di persone di capacità intellettuali inferiori allo zero e di studi a voler essere benevoli, raffazzonati.
Certo. In più c'è il vecchio anatema sovietico, se vogliamo, questo è ripreso dalla tradizione sovietica, per cui tutto ciò che si oppone al regime che c'è in quel momento a Mosca è comunque nazista. Quindi questo andava bene sia con il regime comunista sovietico, sia con il regime di Putin, che è qualcosa di simile al fascismo, al nazismo, però la retorica è sempre che il nemico di quel regime, il nemico di Mosca, è per definizione un fascista o un nazista. Mosca ci ricomprendeva tutto, ci ricomprendeva dal liberale al borghese, anche al comunista che però era critico rispetto all'Unione Sovietica. È un po' la stessa retorica: chiunque, tu sei il mio nemico, sei contro di me, sei il mio nemico, e allora se sei il mio nemico sei nazista.
Che poi era
anche perché loro i nazisti,
i comunisti accusavano chi non era proprio comunista ortodosso sovietico di essere social fascista.
Esatto.
Questi anatemi.
Però è curiosa questa cosa, perché uno dei modi in cui si può chiamare il rossobrunismo è anche post-fascismo. Cioè, Rauti lo teorizza il post-fascismo in maniera molto chiara, che è un altro dei personaggi che appartengono a questo filone. Così come Samoini, no? Parlano di post-nazismo come di questa filosofia che abbraccia l'intera Europa. E allora è un po' strano sentirsi dire siete nazisti dagli stessi che in qualche modo non solo propagano le stesse idee, ma fanno parte di filoni che hanno questo nome. Ho l'impressione che sia più che altro un riflesso dovuto al fatto che per la Russia il nazismo è stato un nemico e che hanno vinto nella grande guerra patriottica, che non è la seconda guerra mondiale, la guerra
era
patriottica.
È stato il nemico dal 41 in poi, dal 39 al 41 è stato l'alleato.
Esatto. D'accordo. Questo
nessuno se lo ricorda, come anche per le famose accuse fatte agli estoni di essere nazisti, no? Quando ci fu quel cyber attack nel 2007 al governo estone, semplicemente perché aveva rimosso una statua dell'Armata Rossa, attorno alla quale si riunivano appunto i teppisti di Putin, i nasci, facevano delle scorribande e praticamente mettevano a ferro e fuoco la città di Tallinn, l'accusa fu che voi siete dei nazisti perché siete irriconoscenti. Ma se uno va a studiare la storia dice che l'Estonia si è liberata da sola. Dopo sono arrivati l'Armata Rossa e quindi ha subito la seconda occupazione, dopo quella tedesca nazista, ha subito l'occupazione sovietica, quindi gli estoni erano già liberi da soli. E invece la storia che va appunto studiata dice che i russi, i sovietici non sono mai stati dei liberatori per gli estoni. Questo, primo. Secondo, che comunque io a casa mia, se voglio rimuovere la statua, visto che sono stato sovrano, la statua per motivi di ordine pubblico la rimuovo come quando mi pare. E già da lì comunque, dal 2007-2008, che bisognava capire, e qui vengo un'altra cosa, chi era Putin e cambiare strategie nei suoi confronti, soprattutto a livello di politica energetica. Invece non l'abbiamo fatta. In questo senso l'Europa e il mondo occidentale, soprattutto l'Europa, perché poi l'America e il gas non lo compra la Russia, è autosufficiente a livello energetico l'America, anzi lo produce il gas. L'Europa ha fatto degli errori colossali. Colossale.
Visto che parliamo di America, sei d'accordo sul fatto, e poi magari parliamo un momento di altre cose, te sei d'accordo sul fatto che questa è una guerra europea in cui gli Stati Uniti c'entrano poco? Questa è la mia impressione.
Allora, questa è una guerra europea nella misura in cui non sono d'accordo sul fatto che è una proxy war, non è affatto una proxy war dell'America contro la Russia. È una guerra europea perché comunque, io più che europea direi che è una guerra contro il mondo occidentale, quindi essendo una guerra contro il mondo occidentale ci rientra anche l'America, anche se a livello di mire territoriali, è chiaro che le mire territoriali della Russia sono sull'Europa, sono su quel mondo che faceva parte dell'impero zarista e anche dell'impero sovietico. Però la definirei più che una guerra europea, cioè gli ucraini stanno morendo per l'Europa e per i nostri ideali europei, e non stanno morendo per loro stessi, ma per l'Europa. E questo bisogna che lo capiscano al più presto anche i nostri governanti, parlo di governanti a livello europeo. Però è più una guerra contro, è anche una guerra santa, se vogliamo. Qui ha ragione Dugin, anche se lui, dei valori, del tradizionalismo di Dugin, seppure il valore di un tradizionalismo perverso per certi versi, che contro il mondo occidentale, che è un mondo fatto di libertà, di diritti civili.
Sì, di individualismo opposto al pecoronismo di chi si riempie la bocca di popolo, esatto, nazione, comunità,
esatto. Quindi,
folk, no?
Quindi diciamo, Roberto, che in parte sono d'accordo, in parte no, è una guerra contro il mondo occidentale più che contro l'Europa, e quindi nel mondo occidentale ci rientra anche l'America, ma non è assolutamente una proxy war, come dicono appunto i filorussi, cioè una guerra per procura fatta dall'America contro la Russia, o comunque la Ucraina utilizzata per fare un cambio di regime a Mosca. Questa è follia.
Se proprio volevi fare un cambio di regime, lo facevi direttamente a Mosca, ma che cavolo di...
è comunque una guerra che si
sarebbe fare il cambio di regime a Mosca partendo da Kiev, ma cioè...
comunque è una guerra che siamo tenuti noi a combattere e a sostenere, no? Soprattutto noi europei.
Vabbè, ho capito, ma obiettivamente ma si svolge su un continente, si svolge su un continente
europeo. No, certo. Io sono ben contento di questo,
anch'io. Così perché si sveglia un po',
ci si sveglia un po', e poi perché io mi sento europeo, occidentale, atlantico, ma profondamente europeo. Quindi certo, mi va bene che venga il momento di affrontare le cose noi. Di pure.
Visto che stiamo parlando di guerra di religione, Massimiliano, volevo sapere da te l'opinione che hai dell'atteggiamento di Papa Francesco. Cioè, questo Bergoglio a me sembra molto ambiguo. Cioè, sotto sotto... lui i temi che propugna il patriarca Kirill li condivide. Infatti lo vedi, tiene l'equidistanza, condanna la guerra senza dire chi è l'aggressore, sui massacri non parla mai di chi sono i responsabili. Cioè, come lo vedi questo furbetto del Vaticanino?
Beh, lo vedo come te, sostanzialmente. Allora, posso aggiungere solo delle cose, che sono dei dati meramente statistici e forse fanno riflettere. Allora, Putin negli ultimi 6 o 7 anni ha avuto il maggior numero di incontri diplomatici con la Merkel e con Papa Bergoglio, quindi questo potrebbe fare riflettere. Quando è stato eletto Trump, che premesso a me Trump non piace, però il Papa ha detto, ha fatto un anatema contro Trump. Adesso Trump, ripeto, a me non piace, ma fare degli anatemi contro Trump e non dire una parola contro Putin, insomma, mi sembra veramente assurdo. E l'atteggiamento di anti-americanismo, esatto, non è cambiato neanche quando la Casa Bianca è salito Joe Biden, che tra l'altro non è neanche protestante, ma è pure cattolico. Quindi quando Federico Rampini, di cui si può dire tutto il bene o tutto il male che si vuole, non mi interessa dare un'opinione su Rampini e sui suoi libri, ma quando Rampini dice che Papa Bergoglio è un papa profondamente anti-americano, ha assolutamente ragione.
Ma su questo condivido al 100%, un papa a cui piace Maduro, a cui piace Castro, a cui piacciono questi movimenti, chiamiamoli così, teologici, detti della liberazione. Insomma, è veramente il prototipo dell'intellettualoide frustrato sudamericano, anti-americano e tendenzialmente parassita, perché vorrebbe
si potrebbe dire, ma non usando un termine dispregiativo, sulla base di quello che dice lui.
Sì,
è un papa terzomondista cattocomunista.
Assolutamente, sì, sì. Ma le encicliche che ha fatto contro il mercato, contro il profitto, tutta Papa questa Gesù, roba qui è molto rivelatrice, e quindi che stia con Putin a me non sorprende più di tanto. Però
nonostante i proclami che ha fatto Shevchuk è anche amico di Papa Bergoglio, quindi si aspettava Shevchuk è il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina. Uh-huh.
Sì, ma hai capito, nel grande schema delle cose...
La moral suasion di Shevchuk non è servita a niente. Il Papa Bergoglio preferisce dialogare con Kirill.
Esatto.
Che tra l'altro non capisco a quali valori spirituali possa riconoscere a uno che è un ex agente del KGB. Perché Kirill è un ex agente del KGB. Evidentemente questo non è un problema per il Papa.
Secondo me Giovanni Paolo II si starà rivoltando nella tomba. Cioè, quando è sceso 2 o 3 giorni fa Bergoglio a pregare sulla tomba Giovanni Paolo II,
e ancora oggi
ha tirato le orecchie.
Ancora oggi lanciano anatemi a Giovanni Paolo II perché salì sul balcone assieme a Pinochet. Probabilmente fu una cosa inopportuna, ma nessuno che dice qua, cioè, ci sono delle cose molto più macroscopiche come il fatto del, come il silenzio di Bergoglio appunto sulla guerra di Putin in Ucraina, insomma, però
non solo in Ucraina, in Cecenia, certo, in Georgia, in Transnistria, insomma, interventi.
Sì, però prima non c'è. No, io però mi sto riferendo al papato di Bergoglio, quindi prima non era papa quando c'era la guerra in Cecenia, insomma.
Ah no, vabbè, hai ragione. Su questo è vero, però insomma da quando c'è lui, di occasioni per criticare Putin sulla Siria, sulla Libia, ce ne sono più di una,
su Venezuela,
vabbè.
Va bene. Poi insomma il Vaticano è uno Stato, bisogna vedere qual è la sensibilità del Vaticano all'interno del Vaticano, oltre a quella di Bergoglio.
Cioè, non lo so.
Nel senso che magari c'è anche un'opposizione all'interno, non lo so. Io non sono un vaticanista, queste questioni non le conosco, quindi mi limito a giudicare quello che dice Bergoglio. Poi può anche darsi che, non so, magari non tutti all'interno del Vaticano sono allineati con Bergoglio. Questo non lo so.
Ma quelli che non sono allineati con Bergoglio saranno pure peggio, nel senso che cioè, guarda che cosa viene fuori. Monsignor Viganò antivax. Radio Maria, però, che Dio ce ne scampi e liberi, cioè che accusa di satanismo.
Sì, però Viganò è un caso limite, dai, speriamo che non sia.
Perché non lo cacciano? Scusa, ma perché il.
No, questo è vero.
Cioè, sono tutti casi limite, però nessuno piglia provvedimenti.
Allora io ti rispondo con una provocazione intellettuale. forse non ha senso cacciare un antivax, dal momento che gli stessi antivax per il 90% sono anche pro Putin. Basta vedere, cioè, il sito di Dubbio, esatto. è un sito che, per esempio, quando c'era il Covid attaccava l'Occidente definendolo una dittatura sanitaria. Quindi c'è quest'area di convergenza tra Novax, non è perfetta, perché io conosco ho degli amici, persone che stimo, che erano critici verso il Green Pass. Il Green Pass è una questione un po' diversa al limite, perché un liberale può essere critico sul Green Pass. Comunque
è diverso,
ma anche degli amici, che erano critici verso il vaccino, però persone per bene che chiaramente sono contro Putin. Però quindi bisogna sempre fare dei distinguo.
L'antivaccinismo è una bella dose di antiscientismo
e antioccidentalismo.
E quindi antioccidentalismo.
Sì, però diciamo che, a parte qualche caso con dei distinguo, perché poi non... quando hai a che fare con delle persone che magari argomentano le loro questioni, io la mia posizione sui vaccini la sapete, l'ho anche espressa più volte, insomma, io quindi sono pro vaccino e anche a favore del Green Pass. Però dico, al di là di questo e al di là di casi di alcune persone intellettuali anche seri che comunque sono anti-Putin, però nella grande maggioranza, per quello che riguarda il popolo, anche se il termine non vorrei sembrare spocchioso, comunque c'è le masse anche che cliccano su Facebook, c'è una convergenza quasi perfetta tra Novax e putiniani. Il dramma qual è? Il dramma è che alcuni ucraini, specialmente ucraini che abitano in Italia, si sono trovati di punto in bianco a essere legittimamente contro il loro invasore, quando fino al giorno prima avevano sostenuto che fare il vaccino era privare di libertà personale, che Draghi era più dittatore di Putin. Poi, quando Putin ha invaso il proprio paese, hanno dovuto cambiare opinione. Però le guerre servono anche a questo. Cioè, per esempio, pensiamo alla figura di Zelensky, questo in un altro ambito. La guerra in Ucraina ha fatto maturare a livello politico tantissimo Zelensky, che è un presidente a cui ho rivolto anche diverse critiche in passato, però già c'era qualche avvisaglia di cambiamento nei mesi precedenti la guerra, nell'ultimo anno. Però la guerra ha dimostrato, ha fatto emergere...
Ha fatto un leader.
L'ha fatto, sì, ma al di là del leader mediatico, comunque lo ha fatto maturare anche politicamente, perché poi a livello di comunicazione lui è sempre stato molto bravo, anzi probabilmente è stato eletto perché era bravissimo a comunicare. Però si sta dimostrando sicuramente
Una caratura all'altezza, in dubbio.
All'altezza, anche se, e questo va detto non per far polemica, perché siamo tutti con Zelensky, sta facendo bene, però se l'Ucraina resiste perché è il popolo che resiste, sono comitati di autodifesa, cioè di volontari che vanno a combattere, anche con mezzi, diciamo, non eccezionali, e soprattutto l'esercito è stato riformato grazie a Petro Poroshenko, che era il presidente precedente. Quindi questo va detto per onestà.
E che appoggia, che va detto, appoggia, per quello che so poi forse sì, direi, sì. Appoggia completamente e totalmente sì. Zelensky.
Sì, esatto, infatti questo è molto bello, il fatto che nonostante appunto gli scontri del passato e anche atteggiamenti poco simpatici di Zelensky contro Poroshenko, adesso c'è un'unità, e questo è molto bello, vedere questo popolo unito appunto.
Se il governo centrale si fosse liquefatto, se Zelensky fosse scappato nei primi giorni dell'invasione per mettersi in salvo, sai, anche il morale e la voglia di combattere a livello, diciamo, territoriale, dei gruppi territoriali, si sarebbe indebolita parecchio, mentre il fatto che lui ha rifiutato di abbandonare Kiev quando gli americani glielo hanno proposto, ha rischiato di essere ammazzato, ha rischiato di trovarsi in trappola in una città assediata.
Massimo rispetto, assolutamente.
Assolutamente. E dall'idea che un ingresso di cui si parla dell'Ucraina in Europa porti del valore, e non un paese straccione, insomma. Magari povero, ma non straccione.
Esatto.
come noi siamo abituati a
Povero
pensare.
economicamente, ma non di valori. Di valori, per quanto riguarda i valori, direi che è molto più ricco dell'Italia.
Stanno dimostrando veramente un carattere decisamente inaspettato. E devo dire, c'è anche questo fatto che, anche per concludere, la guerra ha portato parecchie novità, ha dato una svegliata. E volevo tornare brevemente, se abbiamo qualcosa da dire ancora, sui cambiamenti avvenuti nell'opinione pubblica. Io lo sento, soprattutto nei paesi, vedo quello che sta succedendo in Germania, vedo quello che sta succedendo nei paesi del nord, che sono molto più schierati di noi. Speriamo che non si attenui tutto nel momento in cui dovesse esserci una tregua, la pace, così, e si ritorni a commerciare business as usual. Speriamo di no,
No, no,
ma
certo.
io sento un grosso cambiamento nell'opinione pubblica, nel senso che queste cose talmente evidenti hanno messo tantissime persone di fronte a un muro, che è il muro della realtà, e a molti si sono rotti la testa. Alcuni hanno fatto finta di niente, ma tanti altri invece no, ci stanno ragionando e stanno cambiando un po' le cose. Il che non vuol dire che idee che noi abbiamo, non so, l'antiamericanismo, che è un evergreen per l'Italia, almeno da un secolo a questa parte, sostanzialmente, anche no, un secolo, no, non è che sparisca da un giorno all'altro, però un cambiamento c'è. Volevo chiedere se avevamo qualcosa da dire ancora su questo, e poi sul fatto che l'altra domanda, l'altro tema, è su dire due parole su il cambiamento che c'è stato nell'idea che noi abbiamo di Ucraina. Cioè, l'Ucraina delle badanti o delle persone che noi conosciamo, che sono delle badanti, che tantissimi considerano bene, perché sono persone che fanno un lavoro, lo fanno onestamente, insomma, non
Poco
sento nei confronti.
egregiamente, perché poi non è un lavoro facile né
No,
piacevole.
no, ma infatti, ma non sento razzismo nei confronti dell'Ucraina, però si sta rivelando con delle doti veramente diverse.
Beh, ma
Questo
anche
mi aspettavo da chi
l'immagine è un
non lo
po'
conosce.
cambiata, appunto, perché noi vediamo le persone che sono emigrate in Italia, però poi quando vedi, che ne so, i tecnici informatici, gli ingegneri che intervistano in divisa, che sono andati al fronte, quelli che lavoravano in Polonia o in Germania nelle fabbriche di auto o dell'automotive, insomma, gli artisti, no? Proiettano l'immagine di un paese europeo, cioè non molto diverso da noi, magari più povero perché non avranno gli stipendi che abbiamo noi o che hanno in Germania, però decisamente le immagini di Odessa o di Leopoli potrebbero essere immagini di una qualsiasi città europea dove si vive come in una qualsiasi altra città europea con lo stesso tipo di classi sociali, anche di benessere, se vogliamo, ecco. Sì,
Cosa dici,
sicuramente
Massimiliano?
la mia riflessione può essere questa, che io in realtà studiando questo paese da tanto tempo non sono così stupito di due cose soprattutto. Il primo punto riguarda la resistenza degli ucraini, infatti lo dissi anche quando andai a Rai News 24 a commentare la rassegna stampa, intervenni in qualche modo a criticare quello che aveva detto Giordano Bruno Guerri. Giordano Bruno Guerri ha detto che gli ucraini avrebbero ceduto di lì a poco perché la Russia li avrebbe conquistati. Io ho detto che fare delle affermazioni di questo tipo senza conoscere la storia ucraina e senza conoscere lo spirito degli ucraini è molto pericoloso. E in effetti poi la cronaca di questi giorni ha dato ragione a me. Quindi questo, che fossero un popolo animato da grande orgoglio, uno spirito cosacco, indomito, questo lo sapevo. Per quanto riguarda anche il fatto che siano vicini all'Europa, io penso che questo sia il frutto di una rivoluzione culturale che in realtà precede il Maidan, che si è arrestata nel periodo Yanukovych, ma che nasce con la presidenza Yushchenko, che io penso che Yushchenko abbia fatto molto, soprattutto per orientare l'Ucraina verso l'Europa e soprattutto per fargli conoscere la sua storia, perché fino prima della presidenza Yushchenko, gli ucraini non sapevano neanche del Holodomor, cioè sapevano di questo genocidio, esatto. Ma gli era stato detto di non raccontarlo, perché anche le nonne erano state terrorizzate dal regime sovietico, queste cose non si potevano raccontare. Yushchenko ha fatto molto per su questi temi, poi magari dal punto di vista politico forse non ha avuto così tanto successo, anche perché comunque è stato ostacolato sia da una sua alleata che era Timoshenko, sia dalle forze filorusse, e probabilmente anche Timoshenko non era così filoeuropea come si definiva. Comunque quella è una vicenda passata, però diciamo che ha fatto moltissimo per orientare il paese verso l'Europa, e anche questi trattati di associazione economica con l'Europa sono state tutte cose che nascono poi a Yushchenko, poi sono stati firmati da Poroshenko, ma l'avvicinamento alla cultura europea è stato fatto da Yushchenko, quindi grandi meriti, insomma, e anche la nascita dei primi business, anche perché la ripresa economica si deve a Yushchenko. Quando era governatore della Banca Centrale, è stato un ottimo economista Yushchenko. Poi tu, Fabio, che ti occupi di queste cose, lo sai, insomma.
Io posso anche dare una testimonianza personale e diretta di quel periodo, perché io sono stato in Ucraina nel 2004 e sono andato in Ucraina perché c'era una mia carissima amica dell'Università di Chicago, tra l'altro di African American, quindi nera, e lavorava in un paese sostanzialmente al 99,9% bianco, e lei non ha avuto alcun problema. Quello che lei faceva era fornire assistenza tecnica per la riforma degli enti locali, della governance, si direbbe oggi, degli enti locali, quindi di come si fanno i bilanci, di come si spendono, di come si fanno i resoconti, di come si fanno le politiche pubbliche, eccetera, eccetera. E quindi c'era questo grosso sforzo già da allora di adeguare le istituzioni e la governance di queste istituzioni ai canoni occidentali, cosa che per esempio in Russia non è mai avvenuto, e quindi questo è vero. La storia dell'avvicinamento, se vogliamo, culturale, economico, di assetto istituzionale all'Occidente comincia 20 anni fa. E i frutti, poi, a parte insomma le vicissitudini del paese, si vedono adesso. Rimane il fatto, e questo va detto, che era all'epoca pervasivo il problema della corruzione. Io adesso non so quanto sia pervasivo tuttora, però quello era uno dei problemi principali con cui questa mia amica, insomma, che faceva le operazioni di assistenza tecnica, si scontrava e a cui cercava di porre rimedio.
Certo. Questo è un tema che interessa molti paesi dell'Europa dell'Est.
Perché non interessa pure l'Italia, scusate. Cioè, se dovessi fare, cioè, non so se dovessi fare un paragone tra Ucraina e Italia, quale ne verrebbe fuori meglio? Quale dei due paesi ne verrebbe fuori meglio? Ma lasciamola lì, perché non è questo il tema di cui ci dobbiamo occupare in questi frangenti. Va bene, io direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata, una bella analisi che ha investito parecchi temi, da quelli filosofici, economici, storici. Magari ci diamo appuntamento fra un paio di settimane per fare un nuovo punto della situazione, se le cose evolvono, speriamo, in senso positivo. Io continuo a credere che alla fine l'Ucraina prevarrà. Non so se tu, Massimiliano, hai altre ipotesi, altre previsioni.
Io penso che l'Ucraina prevarrà, ma ci vuole lo sforzo congiunto dell'Europa. L'Europa deve fare di più. Quindi bisogna fare l'embargo sul gas e il petrolio totale, secondo me.
Io avevo fatto un'altra proposta.
E rifornire di armi.
Quello sì, però rifornire di armi. Io ieri poi mi sono un po' documentato. Effettivamente non è soltanto il problema di rifornire di armi, perché se dai un carro armato di quelli moderni, allora per...
No, per armi intendo anche addestramento, no, esatto. Anche know-how, intendo tutto, diciamo armi forse, un know-how militare, logistico, insomma.
Ma quello prende tempo perché, non so, formare un meccanico di torrette di carri armati moderni prende alcuni mesi, questa torretta dopo X ore di utilizzo va rivista, vanno cambiati i pezzi di ricambio, insomma, i carri armati di oggi hanno bisogno di un'assistenza praticamente continua, che non è facile diciamo trovare oppure assicurare in un paese in guerra. Ma io invece avevo fatto un'altra proposta. Oh, ve la dico, abbiamo scritto un articolo con Alberto Forchielli. Offrire a ogni soldato russo che depone le armi $50,000. Tu esci fuori dalle. Anzi, se porti pure il carro armato, venite tutti quanti voi che siete un equipaggio di carro armati, vi diamo $50,000 a testa, vi diamo $100,000 per il carro armato, poi vi rifacciamo l'identità, un nuovo passaporto, una nuova identità e andate dove volete. Scegliete voi la nazione di cui volete il passaporto. Come la vedi?
Non tanto bene per il fatto che scelgono la nazione con il passaporto, perché se poi scelgono la nazione con il passaporto, non li vorrei in Italia, perché nel momento che c'hanno i soldi...
Ma questi, sai, sono ragazzotti russi che hanno 18-20 anni, capito che voglio dire?
Sui ragazzotti sono d'accordo, ma quelli un po' meno ragazzotti e su sfere un po' più elevate, no.
Ma quanti saranno? Il rapporto sarà 1-10 a voler... mille ufficiali dell'esercito russo...
Tu hai fatto anche i conti di quanto sarebbe costata questa cosa.
Capito, depongano le armi e poi...
buttiamo la provocazione
di quanto sarebbe costato questa cosa. Avevi fatto anche il conto di quanto sarebbe costato, no?
E 50.000 devi pagare 50.000 soldati, 2 miliardi e mezzo. Allora, il costo mensile di 4 milioni di profughi a 1.000 euro a profugo sono 4 miliardi.
No, 2 miliardi e mezzo sono noccioline.
Poi magari, ma metti che arrivano a 4 miliardi, esageriamo, no? Tu immaginati poi la faccia di Putin che si vede l'esercito comprato dagli odiati occidentali, no? Ti immagini che umiliazione, cioè... Non se la scordano per i prossimi due secoli. Dugin, no? Immagini Dugin. La Santa Madre Russia, la terza Roma, e quelli se ne vanno in Occidente con $50,000. Cioè. Vabbè. Va bene. Su questa nota di speranza salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri fan, ricordiamo sempre di iscrivervi, di mettere un like, di commentare, noi siamo sempre ben disposti a rispondere e ringraziamo Massimiliano Di Pasquale, che grazie è sempre una presenza di grandissima caratura e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.